Eccoci ritrovati tutti a questo nuovo Caffè Militare.
Grazie per gli ascolti, per le condivisioni, continuate così.
E okay, come sempre, per proporre un tema per questi Caffè Militanti, molto semplice: militanzagrafica@gmail.com o anche un direct su Instagram, va benissimo.
E per sostenere questi sforzi, vabbè, qualsiasi cosa dallo shop militanzagrafica.it o anche una piccola donazione su Patreon. Vi lascio il link in descrizione, grazie a chi lo farà.
Allora, entriamo oggi in un Caffè Militante molto particolare, molto spinoso, perché tutto parte da una dichiarazione di circa 2 settimane fa del ministro Carlo Nordio.
Il suddetto ministro Nordio, appunto, durante una trasmissione, zapping di Rai Radio 1 del 15 aprile, enuncia suddetta frase parlando del problema delle carceri, o meglio dei suicidi in carcere, che intanto per cominciare è estremamente complesso. E successivamente rincara la dose dicendo che tra tutti i paesi dell'Unione Europea l'Italia non è certo ai primi posti per suicidi all'interno dei carceri, d'accordo? Anzi, è verso gli ultimi.
No, assolutamente no. E da qui andiamo a farci un volo pindarico sui dati reali, caro Nordio, non solo, di quello che è la condizione tragica, totalmente tragica, delle carceri italiane. Ci proviamo, via! Cominciando da questa dichiarazione di Carlo Nordio, andiamo a prendere i dati che chiaramente vi metto in calce via, no? Proprio il link, così poi ve li potete andare anche a vedere e a leggere. I dati pubblicati nel 2024, inclusi di tutti i 27 membri dell'Unione Europea, e sto parlando ovviamente di suicidi in carcere, in realtà si riferiscono al 2022, quindi non sono esattamente proprio modernizzati e super sul pezzo, ma poi ci arriviamo. Il dato per l'Italia è di un totale di 84 suicidi registrati all'interno dei penitenziari italiani, che è soltanto secondo, ok, rispetto i paesi europei, alla Francia con 138. Attenzione che però è importante anche relazionarsi con la popolazione penitenziaria rispetto alla popolazione presente all'interno di uno stato, altrimenti il dato si inquina. In questo caso, per evitare di inquinarlo e quindi di non avere una ponderanza corretta dei dati, si va a prendere, diciamo, una parte, ok? Quindi si stringe il dato statistico a 10.000 detenuti, quindi quanti suicidi avvengono ogni 10.000 detenuti? E ancora una volta l'Italia sta abbastanza in alta classifica, caro Nordio, non sta fra gli ultimi paesi per nulla. In realtà precedono, quindi sono ancora in condizioni peggiori, soltanto Norvegia, Malta, Germania, Francia, Svizzera e Lettonia. Basta. Quindi dire che siamo fra gli ultimi stati d'Europa per numero di suicidi rispetto alla popolazione detenuta è assolutamente una fake news, cioè la risposta è totalmente no, ci stanno 20 paesi dietro di noi che hanno un dato decisamente migliore o comunque più calmierato. E se vado a prendere anche soltanto gli ultimi 10 anni, d'accordo, dei dati registrati, ok, dal centro studi di Ristretti Orizzonti di Padova, per essere precisi, beh, le condizioni stanno peggiorando di brutto. Per fare soltanto una mini analisi con 2 punti, d'accordo, se nel 2014, ok, 2014-2015, la media si attesta intorno ai 40 suicidi all'anno, siamo arrivati nel 2024, quindi l'ultimo anno solare completo, a 91. E se devo stringere proprio nell'ultimissimo periodo, quindi dal 2022, 2023 e 2024, ci sono degli incrementi, ci sono proprio delle altalene, d'accordo, a volte discendenti, a volte in rialzo, ma il punto di rialzo, quindi la curvatura, è perennemente in crescita, anche se ci sono dei picchi in basso come -19% per esempio nel 2023 rispetto al 2022, ma se devo guardare 2022 rispetto al 2021 c'è un +42%. Chiaro che mi posso trovare anche in parte d'accordo con l'espressione «è estremamente complesso comprendere le motivazioni di un suicidio, per ovvi motivi etici e umanoidi». Approvo tale frase in parte, ma bisogna anche andare a studiare il fenomeno e comprendere quali sono le responsabilità collettive che portano a questo, veramente a questa strage silenziata. Uno dei dati subito puntati generalmente è quello del sovraffollamento carcerario, ovvero sia un numero esagerato di presenza all'interno di questi istituti penitenziari che porta a ovviamente un sovraffollamento che stressa a tal punto le singolarità da portarle anche a gesti veramente estremi.
Sì, non si parla solo ed esclusivamente di suicidi, direi l'atto più ovviamente definitivo, ma anche di atti di autolesionismo e
qui, caro Nordio, siamo messi veramente da Dio, nel senso negativamente del termine, cioè siamo veramente super mega sovraffollati.
Prendendo un dato che è quello di novembre-ottobre del 2022, ovvero sia l'avvio dell'esperienza del governo meloniano, si vede un incremento dei detenuti all'interno delle carceri italiane che è abbastanza spaventoso, portando mediamente, d'accordo, al 120% di occupazione disponibile. Cioè sovraffollamento sistemico.
In realtà è anche peggiore, perché l'associazione Antigone, che negli ultimi 40 anni si occupa proprio della tutela e dei diritti, delle garanzie all'interno del sistema penitenziario, ha notato, okay, che la capienza regolamentare, quella pubblicata dal Ministero della Giustizia, è più bassa, cioè di circa 4.100 posti, quindi in realtà anche i dati forniti come capienza non sono corretti, sono meno. E quindi, abbassando il valore nominale delle possibilità di presenza negli istituti carcerari, aumenta la percentuale di sovraffollamento, che arriva al 130% di media.
Chiudendo quindi il dato definitivo con, alla fine dei giochi, alla fine dei dati visti ed analizzati, possiamo dire che oltre 2 carceri su 3 sono sovraffollate. Possiamo quindi, analiticamente parlando, d'accordo, a livello numerico, dire che il fenomeno del sovraffollamento porta a una maggiore incidenza di suicidi nelle stesse carceri? SNI. Allora mi spiego meglio. Se io vado ad interpretare ancora una volta la curva, d'accordo, che incrocia quella che è la presenza ovviamente di sovraffollamento degli istituti penitenziari con quello che è l'incremento di crescita degli atti di suicidio, si nota certamente una correlazione di crescita, questo poco ma sicuro. Ma come citavo poc'anzi, un atto del genere così estremo è estremamente complesso per sua natura, quindi porta comunque a una molteplicità di fattori che portano, ahimè, la singolarità a questo gesto estremo, ma possiamo anche comunque non escluderla, quindi è uno dei tanti fattori che potrebbe porta probabilmente una persona a questo atto, che è appunto il suicidio. Ma non solo questo, ovviamente ci è anche tutta un'altra galassia di motivazioni che sono comunque sempre sistemiche all'interno di questo sistema penitenziario italiano. Beh, possono essere per esempio l'isolamento, chiaramente, oppure la mancanza di attività giornaliere quotidiane, o anche ovviamente il concetto di cura sanitario all'interno, che possa essere psicologico, psichiatrico oppure fisico. Le differenze che derivano per esempio da un'appartenenza d'origine, quindi anche linguistica, anche religiosa. E qui c'è un'altra fake news da smontare al caro Nordio, perché Nordio, anche in questo caso, con una sua dichiarazione avvenuta il 27 luglio, d'accordo, dell'anno scorso, a Il Messaggero, citava che le carceri italiane sono praticamente full, piene, pienissime, a causa di una presenza quasi della metà dei detenuti, d'accordo, delle detenute, di maggioranza extracomunitaria.
No,
no, è un dato anch'esso un po' pompato, caro Nordio, perché in realtà il dato del 2024 prevede il 31% di popolazione straniera all'interno delle carceri, contro un 68% abbondantissimo di persone nate e cresciute in Italia. Inoltre, l'incidenza di crescita tra la fine del 2021 e la metà del 2024 fra gruppo di detenuti e detenute italiani e italiane versus quelle straniere, d'accordo, è, da una parte, diciamo, quelle made in Italy del 14% di crescita, mentre quella non made in Italy, mettiamola così, del 12,7%. I dati non tornano, Nordio.
Prendendo sempre quello che è il riferimento dei dati registrati appunto da Ristretti per quanto riguarda anche le cause di morte, ci sono altre 2 splittate, che sono morti con cause non chiarite o morti sospette per violenza. Partiamo da quelle non chiarite, che è, diciamo, il gruppo più numeroso, dove in realtà le informazioni che trapelano da fuori questi istituti penitenziari, e quindi vengono prese in mano dai giornali o da associazioni eccetera, sono spesso vaghe e spesso vengono coperte o poco analizzate dagli stessi operatori e operatrici sanitari all'interno di questi penitenziari. E spesso e volentieri si lanciano, diciamo, con dichiarazioni come arresti cardiocircolatori o malori vaghi, d'accordo, e che si riferiscono a volte ad abusi di psicofarmaci, gas da campeggio, overdose da droghe e cose simili. Ma in questo turbine di confusione si denota in realtà una sistemica e continua, d'accordo, reticenza da parte sia appunto degli operatori e delle operatrici all'interno,
d'accordo, degli istituti, ma anche dei magistrati e delle magistrate, perché non vogliono tendenzialmente fare chiarezza sulle responsabilità. E quindi, sperando anche un po' in una sorta di oblio, si tenta tendenzialmente di lasciar correre il fatto fin tanto che la gente se ne dimentichi. Per quanto riguarda invece i morti per sospette violenze, qui si buttano d'accordo impossibili omicidi camuffati da cause naturali. Queste sono nelle statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia, perché non riporta i cosiddetti pestaggi tra gli eventi critici o le violenze, le smanganellate, e quindi anche in questo caso i dati cominciano continuamente ad essere inquinati, proprio per cercare di nascondere l'origine, la radice di tutte queste due anche macro gruppi di morti all'interno delle carceri italiane. Quindi non quelle subito immediatamente riconoscibili come un atto di suicidio definitivo, ma anche come quelle di cause non chiarite o per morte d'accordo per sospette violenze. E di casi ce ne sono tantissimi: Luigi Acquaviva, Giuliano Costantini, Francesco Romeo, Mauro Fedele, insomma, ce ne stanno di casi. Possiamo anche dire inoltre che c'è anche una mancanza, una grande carenza da parte di quello che viene chiamato personale penitenziario. Attenzione a un'altra cosa molto molto importante. Allora, quando si parla di diciamo personale carcerario, non si intende soltanto la polizia penitenziaria. E dai! No, si parla di un sacco di altre realtà e un sacco di altre singolarità, per esempio associazioni, concetto di cura psicologica, attività che appunto tentano di una rieducazione, ok, etica morale della persona detenuta e non solo. E anche tutto quel personale, diciamo, logistico che porta comunque un servizio all'interno di queste case penitenziarie, che ovviamente o viene appaltato in esterna attraverso associazionismi e comunque ONG o ONLUS, a volte dal dubbio gusto, vedi per esempio CPR and Company, ma qua rientriamo invece in una carcerazione di tipo migratoria, ok, migrante, ma mi vengono in mente per esempio molte altre realtà che fanno un lavoro pazzesco all'interno di questo mondo, praticamente dimenticato e con i dati inquinati apposta per essere il più possibile dimenticato nell'oblio. Quindi, caro Nordio, quindi cari amici, compagni, compagni e compagni che state ascoltando questo podcast, quando ci dobbiamo reinterfacciare con quello che è il mondo, ok, che ci viene completamente nascosto, che è quello delle carceri italiane, dobbiamo prendere e analizzare dei dati, d'accordo, che io vi ho posto in questo veloce podcast, e ovviamente vi lascio tutti quegli espansi all'interno della mia netlink per trovare una soluzione alternativa ad un sistema che oggettivamente dimentica e uccide. Sì, parola forte, ma comunque è la realtà oggettiva dei dati, perché se fossero pochi e saltuari sarebbe probabilmente un incidente o qualche, diciamo, situazione specifica da ovviamente andare ad analizzare con il massimo rispetto. Ma se denoto invece una curva sempre maggiormente popolata e sempre con meno informazioni, il sospetto è lì sì che allora arriva. Ciao, al prossimo caffè!